Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, bentrovati anche in questo sabato di fine agosto. Dopodomani comincia settembre e io vi do il benvenuto a questa puntata del 30 agosto di Non ci credo, da parte mia, da parte di Mario. Abbiamo cominciato con un brano jazz che sentite ancora in sottofondo, l'ho dovuto sfumare perché è lunghissimo, come sempre facciamo, un brano di uno dei grandissimi sassofonisti, uno che ha contribuito non poco a passare dal bebop al free jazz degli anni 60, è John Coltrane. La musica che stiamo sentendo è tratta dal suo lavoro forse più importante e conosciuto, Giant Steps, è del 1960 e rappresenta la prima opera con brani creati da lui stesso e che segnano il definitivo abbandono del bebop, appunto. Il brano, tra l'altro, è dedicato al suo bassista Paul Chambers e si intitola Mr. PC. Ecco, ne abbiamo ascoltato appunto una parte, essendo l'intero brano lungo più di 7 minuti, ma lo lasciamo in sottofondo. L'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo in condizioni davvero difficili e non so se la qualità della puntata sia stata all'altezza di tutte le altre. Avevamo analizzato lo sblocca Italia approvato in queste ore dal governo e lo sblocca futuro presentato invece da Lega Ambiente. Se riuscite ad indovinare quale vi piace di più non vincete niente perché è troppo facile. Vi avevo anche parlato del nuovo lavoro di Stefano Montanari sulle polveri ultrasottili, scegliendo un capitolo, quello sull'uranio impoverito, un tantino diverso da quello che molte e molte volte vi ho raccontato qui da questo punto. Oggi invece torniamo ad uno degli argomenti che ci fanno capire quanto tutte le storie che andiamo raccontando sull'ambiente e i suoi dintorni siano strettamente interconnesse e come non si possa pensare di risolvere le questioni con interventi parziali, come, che ne so, la messa a dimora di un paio di pannelli solari o la limitazione domenicale del traffico in centro. Certo, sono cose che servono e che è bene fare, ma il rischio, come ho detto un'infinità di volte, è che poi si attribuisca a queste piccole mancanze la colpa di ogni cosa, perdendo di vista invece il problema complessivo. Io mi scuso se oggi ripeterò cose già dette in passato, ma credo valga la pena riflettere globalmente sulla situazione per capire che cosa abbiamo davanti. C'è un pericolo forte di banalizzare la questione ambientale come se dipendesse da piccoli fattori. Come ho sentito spesso dire a Don Albino Bizzotto dai microfoni di questa radio, la Terra non ha un raffreddore, ma una malattia terminale gravissima. Io sono d'accordo e anzi aggiungo che la malattia non è solo o non è tanto una malattia ecologica, ma una malattia economica, di sviluppo e soprattutto morale. Cercherò di spiegarmi mano a mano che andremo avanti. E voglio partire dai ragazzini, quelle delle elementari e delle medie, che sono, a mio parere, la vera speranza del futuro dell'umanità su questo pianeta. Per quello che posso sentire e vedere di persona, sono i più preparati ad affrontare la crisi ecologica. Sono quelli che sono più consapevoli che il problema esiste. Lo sono perché uno stuolo di insegnanti attenti e coscienziosi, poi ovviamente ci sono anche quelli che o non fanno nulla o addirittura fanno dei danni come in qualunque categoria di lavoro, questi insegnanti, dicevo, cercano di far capire loro quanto preziose siano le risorse che utilizziamo nella nostra vita, l'acqua, il cibo, l'energia delle batterie, i materiali con cui sono costruiti gli oggetti. Negli ultimi anni è nata una nuova disciplina scolastica, si chiama ecologia domestica e insegna ai bambini ad essere più virtuosi dei loro genitori e spesso non è che ci voglia poi molto. Ad esempio a chiudere il rubinetto mentre ci si lava le mani o ci si strofina i denti e così via. Se è giusto e corretto fare questo intervento, bisognerebbe anche parlare però di qualche numero, perché le questioni teoriche, supposte, ipotetiche, alla fine mancano sempre di incisività. E allora quantifichiamole queste azioni. Ne prenderò una, che è quella che più di ogni altra entra nelle testoline dei frugoletti che poi rompono i maroni ai loro genitori perché non fanno altrettanto. Quando ti lavi i denti, se lasci aperto il rubinetto, sprechi almeno 15-20 litri di acqua. Ora qui non importa il valore esatto, ma l'ordine di grandezza, perché dipende anche da quanto a lungo uno strofina, da quanto grande è il flusso d'acqua che scende nel lavandino. Se forniamo ai ragazzini questo dato, cominceranno ad avere la percezione di quanta acqua consumano inutilmente in un anno, diciamo grosso modo 15.000 litri a testa. Bene, è domenica e la mamma ha preparato un bel arrosto di manzo con le patate. Nel piatto del nostro piccolo amico finisce un bel pezzo di carne, un paio di etti. Quella carne è costata tra allevamento dell'animale, produzione di mangimi, trasporti, macellazione, cottura e quant'altro circa 5.000 litri di acqua, tanto quanto quella risparmiata nel lavaggio dei denti di 4 mesi. Che cos'è peggio? Se tenete conto che ci sono ancora famiglie che non esiste un pasto se non c'è la carne, capite bene l'assurdo di un insegnamento che dovrebbe aggiungere tante cose a quelle più che giuste che vengono dette. Già che ci siamo, vediamola la situazione della carne. L'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, in sigla l'INRAN, propone nei suoi documenti una quota di carne che suggerisce essere bianca, sufficiente al fabbisogno annuo che non superi i 15-20 kg. Secondo i dati forniti dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, nel mondo si sono consumati nel 2012 quasi 300 milioni di tonnellate di carne, a testa fanno 42 kg. Questi dati medi ovviamente non significano nulla, un po' come quando stabiliamo l'impronta ecologica terrestre, su cui torneremo tra poco. In effetti gli statunitensi sono i campioni di consumo anche in questo campo, ne mangiano infatti 120 kg all'anno a testa, sottolineo e ricordo che si tratta sempre di valori medi. Noi e i francesi siamo intorno ai 90 kg con un piccolo calo in questi ultimi tempi di crisi economica. La Cina si ferma a 50, mentre l'India, probabilmente per motivi di tipo religioso, scende addirittura a 4,5 kg a testa per ogni anno. I paesi in via di sviluppo portano sulle loro tavole una media di 32 kg di carne all'anno per individuo, 4 volte meno degli Stati Uniti e 3 volte meno di noi, ma è troppa perfino nei paesi più poveri. Questo modello alimentare basato sulla carne, però ricordiamoci che ci sono in Italia dai 6 ai 7 milioni di vegetariani, dicevo che questo modello alimentare si traduce in una maggiore invasività sull'ambiente e una maggiore responsabilità per la situazione in cui versa, perché oltre al danno fisico non possiamo dimenticare l'acqua spesa per la filiera, i terreni destinati alla coltivazione di cereali per produrre mangimi, il mais riservato a ciò sembra essere largamente la coltura maggioritaria in Italia, il disboscamento di aree per coltivare i cereali e far pascolare le mandie. La domanda allora diventa: se per stare bene servono al massimo 20 kg di carne, perché noi ne mangiamo 90?
Alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso per mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. Puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro. Cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terza. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bello però, stati calmo e stati buoni, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio, e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa, ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Ci sto con il nostro grande e indimenticato Rino Gaetano. Io spero che sia chiaro cosa sto cercando di dire, cioè che la valutazione di quello che succede va vista nel suo insieme. Non vorrei mai che i bambini che si lavano i denti senza chiudere il rubinetto si debbano sentire in colpa per la devastazione ambientale che il pianeta subisce. Le responsabilità sono ben altre, come vedremo in seguito. Il 19 agosto di quest'anno, 2014, è nuovamente scattato l'Overshoot Day, più o meno nella stessa data di un anno fa, ma un mese prima di 6 anni fa, 3 mesi prima di 10 anni fa e 4 mesi prima di 25 anni fa, quando la fatidica data cadeva il 19 di dicembre. Di che cosa si tratta? Per la stragrande maggioranza degli umani è qualcosa di assolutamente misterioso, nessuno ne parla mai. La stampa riserva alla faccenda un articolo in quella data, magari nelle pagine interne, senza considerazioni generali e profonde, tranne ovviamente le solite, doverose e molto positive eccezioni. Ai politici poi non conviene parlarne, perché dovrebbero rivedere di corsa quasi tutte le loro strategie per lo sviluppo, la produzione, la locomozione, l'edilizia e tutto il resto che gli va dietro. Insomma, l'Overshoot Day è un mistero molto misterioso. In realtà l'Overshoot Day, che possiamo tradurre alla lettera il giorno del superamento, overshoot è un verbo inglese che significa oltrepassare. Allora che cos'è che si oltrepassa? La nostra società è basata sull'utilizzo di risorse naturali per funzionare. Servono ad ogni cosa, a sopravvivere, l'acqua, il cibo, prodotti agricoli, allevamento del bestiame, pesci e così via, ad abitare una nuova casa attrezzata, a muoverci con veicoli moderni e tutto il resto che vi può venire in mente. La dispensa da cui attingiamo queste risorse è il pianeta sul quale abitiamo, la Terra. Ora ci sono due tipi di risorse, quelle a termine, come il carbone, l'uranio, il petrolio, il gas, che stanno alla base di importantissime attività umane, come la produzione e l'uso di energia, oppure ci sono i metalli con i quali costruiamo gli oggetti e le merci. E poi ci sono le risorse cosiddette rinnovabili, sono quelle che la natura è in grado di riprodurre ciclicamente, come il mais, il frumento, il legno degli alberi, l'acqua e via discorrendo. Ad essere rigorosi, anche il petrolio è una fonte rinnovabile, solo che per ricreare il pieno della nostra automobile, la Terra impiega tempi enormemente più lunghi della vita dell'uomo, qui uomo inteso come specie, non come individuo. Dunque, la nostra società consuma risorse. Per quelle rinnovabili si dovrebbe essere così saggi da consumare quelle che la Terra riesce a ricreare nel frattempo. Se in un anno consumo, per esempio, la stessa quantità di legname che la Terra può riprodurre, non ci saranno problemi e l'anno dopo potrò fare altrettanto. Ed in effetti questo è quello che avveniva fino a circa 40 anni fa. Poi qualcuno, fissato con l'ambiente, come il signor Matthijs Wackernagel, uno svizzero di Basilea, ha cominciato a voler capire quanto la razza umana incida sull'ambiente, qual è l'impronta che lascia e se questa impronta è solo un segno sulla sabbia che poi si cancella, oppure se è una buca che rimane impressa per sempre. Ed è stato poi l'economista Andrew Sims a definire il debito verso la Terra e dunque l'overshoot day. Le grandezze in gioco sono due: la capacità della Terra di produrre risorse, che viene chiamata biocapacità terrestre, e l'impronta ecologica lasciata dall'umanità. Entrambe vengono calcolate da studiosi, associazioni, università, secondo dei parametri ben definiti. Anche se non sempre sono tutti d'accordo con l'impostazione che viene data, la stima che viene fatta non si allontana mai troppo dal vero e anzi spesso fornisce dei risultati che sono decisamente ottimistici. Dunque, facendo la divisione tra la biocapacità, cioè la capacità della Terra di creare risorse, e l'impronta, cioè il consumo che l'umanità ne fa, e moltiplicando poi per 365, si ottiene la data dell'overshoot day. Adesso forse si comincia a capire. Quel giorno è quello in cui le risorse destinate a quell'anno sono terminate e si deve dar fondo alle riserve, ammesso sempre che ce ne siano. L'umanità dunque consuma ad un ritmo decisamente più rapido di quello che ha la Terra nel rigenerare le risorse utilizzate. Possiamo dirlo anche in un altro modo: la quantità di risorse necessarie all'umanità sarebbe prodotta da più di un pianeta e mezzo. Se facciamo i conti, dal 1 gennaio al 19 agosto è passato il 63% di un anno, ne manca ancora il 37%. Ma il mezzo pianeta di cui dovremmo disporre non esiste. In conclusione, noi siamo come una famiglia che ha un introito di 1000 euro al mese e ne spende regolarmente almeno 1500. Ora, chiunque capisce che non può funzionare. Ma mentre la famiglia può trovare un altro lavoro e aumentare il reddito, quindi le entrate, nel caso delle risorse della Terra questo è terribilmente più complicato. L'unica strada dunque è ridurre i consumi, e questo si può fare soltanto in due modi. Il primo è quello di cambiare tutta l'impalcatura che la società dei consumi ha messo in piedi, dunque metodi di produzione, sistemi di sviluppo, uso dei materiali, produzione dell'energia, e cambiare anche stile di vita, il che dipende sì da noi altri, cittadini, ma anche dal modo in cui la pubblicità induce a consumare sempre di più ed è quindi un aspetto culturale dell'intera faccenda. Il secondo metodo è quello di ridurre i consumatori, che oggi sono più di 7 miliardi. Se tutti consumassero allo stesso modo degli occidentali, cosa assolutamente falsa come vedremo tra poco, bisognerebbe eliminare, fisicamente intendo, cioè bisognerebbe uccidere, almeno 2 miliardi e mezzo di umani. Non ci sono altre vie d'uscita. E la scelta tra le due è talmente ovvia da non meritare alcuna discussione.
When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must be what I don't care. I feel the way your shoulders bend. Now I really empathize, looking through your bloodshot eyes, and I know you so frustrated. Above we all become what we once hated. Nobody can be that wise.
philosophy. So you think you cleverer than me.
So smart.
But I'm not just some drama queen. Cause it's where you're at, not where you've been. So what do you expect from me? To hold your head above the sea.
Una delle tante meravigliose canzoni di una giovanissima, tra l'altro, Amy Winehouse. Questa canzone del 2003 è una fusione tra rhythm and blues e jazz veramente notevole. Purtroppo il suo titolo, Aiutati da sola, non è servito ad evitare che questa straordinaria cantante morisse dopo una vita quantomeno disordinata a soli 27 anni nel 2011. Torniamo adesso al discorso sull'Overshoot Day. Questo fatto che consumiamo più di quanto possiamo permetterci ha dei riflessi davvero negativi, ben oltre la questione logica e forse etica della vicenda, perché le conseguenze sono spesso quelle alle quali neanche pensiamo. In effetti, consumare risorse così rapidamente vuol dire non dare tempo al pianeta per sistemare le cose. Prendiamo per esempio i cambiamenti climatici causati da un esasperato aumento di gas serra inviati nell'atmosfera dalle attività umane. La crescita dei consumi significa crescita nella loro produzione e quindi, come abbiamo visto mille volte, significa aumento dell'effetto serra e dell'inquinamento in generale. L'Overshoot Day, a circa metà agosto, sta ad indicare pertanto che la situazione peggiora di anno in anno, che in sostanza, nonostante tutti i proclami fatti da ogni organizzazione politica, dall'ONU al Consiglio di Condominio del più piccolo paesino, nonostante tutto questo, l'effetto serra aumenta e con esso i problemi legati al clima, come è ormai sotto gli occhi di tutti. Noi umani, soprattutto quelli che si ritengono progrediti, che vivono nella parte nord del pianeta, soprattutto ad occidente, siamo i campioni del mondo nel nasconderci dietro una foglia di fico, nel far finta che non succeda niente, nell'abbracciare la filosofia che ha da passà annuttata. E tutto rifiorirà come per incanto. Peccato che al posto del mago buono che farà questa magia, ci siano solo delle stregacce cattive in ogni angolo della terra, stregacce alle quali non frega un fico secco del futuro degli altri, ma solo del presente dei propri portafogli e della grandezza del proprio potere. Io credo sia un errore ritenere i politici i motori di questo processo. Essi, molti di essi, probabilmente ne sono artefici con le decisioni che prendono e che troppo spesso assecondano i poteri forti, quelli economici e produttivi. Sentiamo e leggiamo di soluzioni possibili. Io credo ce ne sia soltanto una che possiamo riassumere in una parola: rivoluzione. Che non vuol dire imbracciare i fucili e fare le barricate per strada o assaltare la Monsanto o la Coca-Cola o la Banca Centrale. Vuol dire applicare il significato letterale di questo termine, cioè apportare un cambiamento radicale a tutto quello che ci circonda. Possiamo anche cominciare dalla nostra vita. Mi sembra che il primo passo da percorrere sia quello di fare in modo che i più capiscano quello che sta avvenendo. Perché, credetemi, la maggior parte delle persone è ancora inconsapevole, con le orecchie foderate di bambagia e gli occhi incollati su un televisore, che non fa altro che invitare tutti a comprare qualsiasi cosa serva e, soprattutto, tutto quello che non ci serve affatto. Rivoluzione, dunque, dell'informazione, nello stile di vita, negli atteggiamenti, nei nostri rapporti con gli strumenti che usiamo, con gli altri. Insomma, una rivoluzione che porti ad una vera e propria cultura che sappia mettere al centro il pianeta e i suoi problemi. Io lo dico senza mezzi termini, le armi che uccidono la Terra sono forti e subdole, si annidano nella pubblicità, nell'apertura dei centri commerciali, soprattutto quelli domenicali, nei 3x2, nel falso mito di una crescita infinita, nell'enfatizzazione televisiva dell'ignoranza, pensate ai reality e ai quiz per deficienti. Ma c'è dell'altro. Perché non è che tutti i paesi consumino risorse a rotta di collo alla stessa maniera? C'è chi lo fa di più e chi di meno e chi non lo fa affatto. Altrimenti non esisterebbero paesi ricchi e paesi poveri. La misura dei consumi per abitante o per popolazione viene data dall'impronta ecologica, quella che è stata inventata da Waternagel. Rappresenta l'area in ettari necessaria per soddisfare tutti i bisogni, dal cibo alla produzione, dalle aree verdi all'energia, alle fabbriche, eccetera, eccetera. L'impronta massima che la Terra può sostenere oggi è di 1,8 ettari per abitante, valore ovviamente che diminuisce ogni anno a causa dell'aumento della popolazione e della crescita di richiesta. Pensate solo ai cambiamenti di stile di vita e della produzione nei grandi paesi emergenti come la Cina e l'India. I dati sono veramente disarmanti se ci concentriamo sull'Occidente. Gli Stati Uniti sfiorano i 10 ettari per abitante, il Canada gli 8, l'Australia i 7, l'Italia supera i 4 e così via. Se insomma tutti gli abitanti del pianeta si comportassero come gli statunitensi, le risorse annuali finirebbero a metà marzo, se facessero come l'Italia a fine maggio e così via. Poi ci sono, come detto, i paesi emergenti, che però contengono circa il 40% della popolazione mondiale e quindi pesano come macigni in questi calcoli, anche se la loro impronta ecologica non è così grande come quelle che abbiamo visto finora. Uno dice, com'è allora che non abbiamo già collassato da tempo? Che la Terra non è già stata distrutta? La risposta è drammaticamente semplice. Per uno che mangia tanto, basta che ci sia uno che mangia molto poco, oppure che non mangia affatto. E così sono i paesi poveri, quelli che con un sadismo antistorico continuiamo a chiamare i meno fortunati, a fare da bilanciere. L'Etiopia con una impronta 0,8 ettari a persona, l'Eritrea 0,6, l'Afghanistan 0,1. Nonostante questo, complessivamente, l'impronta dell'umanità eccede ampiamente il valore limite di 1,8 ettari a testa di cui ho detto prima. La domanda è, come fare a ridurlo? Beh, potremmo chiedere agli eritrei di consumare di meno, contando sul fatto che la macchina pubblicitaria là è sicuramente meno potente che a Times Square. Anche qui preferisco non fare ulteriori commenti, dal momento che queste cifre parlano da sole. C'è un sito che si occupa di queste questioni, si chiama footprintnetwork.org, che ha una bella animazione dei consumi dal 1960 ad oggi, e lì viene stimata la percentuale di uso delle risorse del pianeta. Si passa dal 74% del 60 al 108% del 75, quindi quando avevamo già sforato, al 130 del 2000 fino al 156% odierno. Qualcuno avanza le ipotesi che le innovazioni tecnologiche risolveranno tutto. Io personalmente non ci credo, anche perché in questi anni molte sono state le innovazioni portate a termine. Pensate ad esempio ai consumi di carburante delle vecchie auto rispetto a quello di oggi. Ma se invece di un'auto poi io in garage ne ho due, la tecnologia non serve assolutamente a niente. E questa è anche l'opinione dei ricercatori del sito che ho citato prima, cioè footprintnetwork.org. Infine vorrei sottolineare come il debito ecologico e l'interesse che stiamo pagando su questo crescente debito, scarsità di cibo, erosione del suolo, accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera, eccetera, questo crescente debito avrà costi non solo ambientali, ma anche monetari ed umani. Uno dice, umani, possibile? Sì, saranno anche umani in termini di morti non previste e di malattie. L'ultima domanda che lascio aperta è questa. Chi pensate pagherà per primo e di modo più pesante questa bolletta? Ma ci sono altre domande che o restano senza risposta oppure sono soltanto retoriche. Come mai il mondo è così nettamente diviso tra paesi ricchi e paesi poveri? Come mai i paesi ricchi ed emergenti stanno comprando le terre e le risorse di quelle povere? Il land grabbing. Il divario di cui sopra con queste nuove forme di colonialismo aumenterà? Di quanto? In quanto tempo? Chi c'è dietro a tutto questo? È chiaro, mi pare che quello che oggi appare come un problema ambientale, quello dell'overshoot day, e di tutto il resto che gli sta dietro, è solo marginalmente una questione ambientale, si tratta di ben altro. Ecco perché al di là dei discorsi ambientalisti, politici, economici, io continuo a pensare che la questione che impedisce al pianeta di vivere pienamente la propria vita sia alla fine esclusivamente una questione morale.
Che cazzo? Cosa importa se è finita? E cosa importa se l'ho ancora usata? O no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore, gola fino a sera, che la sera non arriverà. Una fantastica giornata, dormirà. Oh, splendida giornata, che comincia sempre con l'alba di vita. Oh, splendida giornata, quante senza storie, con quali emozioni, poi alla fine ti travolgerà. Oh no.
cosa importa se è durata, quello che conta è che sia stata. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stralunata. Una splendida giornata, sempre con i suoi, faccio fino a sera, che la sera di nuovo sarà.
E questo era Vasco Rossi con Splendida giornata. Volevo aprire una parentesi velocissima. Io prendo molto sul serio tutte quante le questioni che riguardano l'ambiente, comprese le manipolazioni eventuali del clima, ma in questo momento non mi sembra il caso di dare delle risposte. Prometto che a breve prepareremo una puntata appositamente su questo argomento. Grazie comunque a chi ha mandato il messaggio. E adesso passiamo ad un altro argomento, anche se sempre di ambiente e di risorse ci tocca parlare. All'inizio di questo mese il WWF ha pubblicato un dossier, devo dire molto interessante, che si intitola così: Cemento Cost to Cost, 25 anni di natura cancellata dalle più pregiate coste italiane. Prima di darci un'occhiata, un dato più generale. Un mese fa circa è uscito l'annuario dei dati ambientali dell'ISPRA. Per chi non lo ricordasse, l'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è un organismo governativo che dipende direttamente dal Ministero dell'Ambiente. Il documento racconta, tra le altre cose, la situazione italiana in quanto a consumo di suolo. Anche questo termine va chiarito. È vero che non c'è una definizione univoca di questa parola, ma possiamo cercare di capirci. Se un pezzo di territorio naturale o agricolo viene stravolto, edificato, modificato in modo tale da rendere molto difficile o addirittura impossibile ripristinare il suo stato iniziale, allora noi parliamo di consumo di suolo. A volte, tutto questo è indispensabile, pensate per esempio all'esigenza di costruire strade, abitazioni, addirittura paesi e città legate alla crescita della popolazione. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale c'erano 45 milioni di italiani, oggi sono più di 60, e questo da solo giustifica una trasformazione del suolo, o meglio della sua destinazione d'uso. E poi c'è stata la motorizzazione, l'industrializzazione, l'espulsione delle abitazioni dai centri cittadini e così via. E quasi sempre dietro c'è un'idea speculativa: comprare per esempio terreni in periferia costa meno, salvo poi fabbricarsi quartieri e venderli a caro prezzo ai cittadini desiderosi di più tranquillità e di un po' di verde che i centri cittadini non garantiscono. A volte però la giustificazione è un po' più difficile da accettare. Oggi il numero delle abitazioni non utilizzate nelle città è elevatissimo, eppure si continua a costruire. Per non parlare delle già citate grandi opere, spesso inutili e devastanti il territorio, oltre che il paesaggio, autostrade e superstrade, grandi centri commerciali, addirittura nuovi insediamenti commerciali che creeranno nuovi insediamenti urbani e quindi nuove necessità di infrastrutture e così via in una reazione a catena. Questo è il consumo di suolo di cui si parla. L'ISPRA fa i conti e ce li comunica. Per più di 50 anni sono stati consumati 7 metri quadri ogni secondo. È una piccola cifra, ma se moltiplicate questo numero per i secondi contenuti in un anno, scoprirete che l'area perduta vale 22.000 ettari, due volte e mezzo il territorio comunale di Padova, quasi tre volte quello di Vicenza. Nel 2012 le stime del consumo di suolo a livello regionale mostrano che in 15 regioni viene consumato mediamente il 5% di suolo, in testa Lombardia e Veneto che superano il 10%. È un valore enorme. anche i fenomeni idrogeologici hanno un peso non indifferente, in particolare in questi ultimi anni, quando i cambiamenti climatici cominciano ad essere la realtà che vediamo fuori dalla finestra e non solo una ipotesi delle associazioni ambientaliste. In questo senso i dati del 2013 forniti da ISPRA fanno davvero paura. È aumentata in modo anomalo la temperatura media e il numero di notti tropicali, cioè di quelle con temperatura minima sopra i 20 gradi, è aumentato lo stesso. E analogamente si può dire per le precipitazioni nettamente al di sopra della media climatologica in molte zone del territorio nazionale. Ciò ha portato, sono i dati appunto forniti dall'ISPRA, per esempio in Toscana a registrare più di 600 frane nel solo bacino dell'Arno nel corso del 2013. In tutta Italia le frane censite sono quasi 500.000 e interessano un'area di 21.000 km quadrati che corrisponde al 7% del territorio nazionale. Ora, di fronte a questi dati da film catastrofico, la priorità dovrebbe essere quella di mettere in sicurezza il territorio e di sicuro non quella di modificarlo ulteriormente in modo da favorire questa deriva. Succede? Vediamo cosa ci dice a questo riguardo il WWF. Prima di entrare nel merito, ricordo che il documento si occupa solo della devastazione delle coste italiane, quindi affronta solo una parte del problema e lo trovate facilmente in rete, è un PDF di 84 pagine. Quello che dirò di seguito è preso da questo dossier, a volte in modo integrale, a volte riassumendo e semplificando, qualche volta integrando gli articoli che contiene. È Donatella Bianchi, presidente di WWF Italia, a presentare il lavoro e diventa subito un documento d'accusa nei confronti di una società che non ha saputo e non ha voluto preservare un tesoro incomparabile. Dal 1988 ad oggi, dice Donatella Bianchi, villaggi, residence, centri commerciali, porti, autostrade, dighe e barriere hanno cancellato e imprigionato, coprendole di cemento, l'incomparabile bellezza delle nostre dune sabbiose, compromesso irreparabilmente macchia mediterranea, boschi costieri e aree di riposo e ristoro per uccelli migratori come stagni costieri e foci di fiumi. Responsabili di tutto questo sono 312 macro attività umane, ben documentate dalle foto satellitari. La cosa forse più grave è che questa cementificazione ha colpito aree naturali costiere, quelle che la stessa Unione Europea ci chiede di proteggere perché sono inserite nella rete Natura 2000. Ci sono 78 piccoli paradisi naturali dove, al posto di ginepri, gigli di mare, stagni abitate da fenicotteri e aironi, foreste, il WWF ha censito 120 diversi interventi che hanno riguardato per il 40% strutture ricettive, quindi alberghi e residence, per il 29% dighe ed arsene e per il 23% nuove urbanizzazioni. Il quadro presentato dal WWF è in perfetta sintonia con la ricerca dell'ISPRA, che conferma che lo stato di conservazione degli habitat costieri sono cattivi o inadeguati. Questi due termini figurano, tra virgolette, sono quelli tecnici usati dall'ISPRA. Quindi sono cattivi o inadeguati per l'87%, mentre il dato medio italiano, cioè le coste più l'interno, è del 68% scarso, che comunque non ci fa fare una bella figura, ma significa che sono le coste quelle più tartassate. Tutto questo vuol dire deturpazione del paesaggio, riduzione della bellezza di un paese che una volta era considerato un giardino, anzi il giardino d'Europa, come l'Italia veniva definita, e significa anche una ricchezza economica che riusciamo a distruggere. La domanda adesso diventa: di chi è la colpa? Chi dovrebbe controllare che tutto questo non avvenga e non lo fa? O peggio, chi fornisce le autorizzazioni per questo scempio? Lo vedremo dopo una canzone dei Moody Blues del 1981, che è una specie di passaggio tra le loro più interpretazioni più impegnate contro la guerra degli anni 60 e quelle invece successive più commerciali. Questo brano si chiama The Voice e loro sono appunto i Moody Blues. We'll be right back. Il problema, secondo Donatella Bianchi, che lo ripeto è il presidente nazionale del WWF Italia, è che non esiste un custode unico, un solo responsabile di questo patrimonio. Addirittura spesso neppure si sa chi davvero governi questo bene comune. La gestione è condivisa a livelli molto diversi, dallo Stato alle regioni ai vari enti locali. E non si fa certo fatica a capire che in questi casi non solo interviene una inefficienza dovuta alle sovrapposizioni, ma che diventano più facili e frequenti i casi di illegalità ed estremamente più difficili i controlli. L'attenzione e la cura sono ancora più urgenti, anzi obbligate, se pensiamo a quanto impatto avrà il turismo nei prossimi anni sulle nostre coste. L'Agenzia Europea per l'Ambiente stima in 312 milioni le presenze nelle sole zone costiere del Mediterraneo nei prossimi anni, come vedremo meglio più avanti. La soluzione è semplicissima: smettere di fare quello che finora si è fatto, invertire la tendenza, dire basta alla cementificazione delle coste, applicare le leggi che esistono, demolire quello che deturpa il paesaggio. Certo, per fare questo ci vuole coraggio, soprattutto a livello politico. E bisognerà cominciare ad andare contro alcuni poteri economici e una visione del mondo che, purtroppo, a me sembra sempre più inserita nel DNA dei nostri governanti. Tra le coste più devastate, secondo gli studi condotti dal professor Bernardino Romano dell'Università dell'Aquila, c'è proprio la costa adriatica. C'è poi un altro aspetto importante. Abbiamo visto più volte che la tutela della vita sul pianeta dipende dalla biodiversità, cioè dal fatto che esistano una infinità di specie differenti che si integrano aiutandosi l'un l'altra a sopravvivere. Proprio il WWF aveva, nel 2010, pubblicato uno studio dal quale emergeva che nei 40 anni dopo il 1970 c'è stata una perdita enorme di biodiversità, quasi il 30% nei soli vertebrati. E, come sostiene Gaetano Benedetto, direttore delle politiche ambientali del WWF, nel suo articolo che è contenuto appunto nel dossier che stiamo esaminando, dicevo, secondo Gaetano Benedetto, la principale causa di perdita di biodiversità è il consumo di territorio a causa dell'espansione delle attività umane. Il nostro paese ha una grande responsabilità internazionale, perché è quello che ha la più alta concentrazione di biodiversità in Europa. In particolare ci sono le due zone più importanti in questo senso, le cosiddette ecoregioni, che sono quella del Mediterraneo appunto e quella delle Alpi. Andando avanti di questo passo, sostiene la ricerca dell'Università dell'Aquila, nei prossimi 20 anni in Italia si rischia di trasformare e rendere artificiali 680.000 ettari, un territorio grande più o meno come il Trentino Alto Adige. E la questione delle coste, assieme a quella dei fiumi, assume, in questo senso, una importanza strategica e prioritaria. Quello che resta da fare, oltre che comportarsi come suggerito in precedenza, dice Benedetto, è seguire i suggerimenti seguenti. Da anni il WWF, d'accordo con il FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, chiede due cose di estrema semplicità. Primo, estendere il vincolo paesaggistico di tutela dai 300 metri ai 1000 metri dalla battigia, quindi dall'acqua. Questa operazione era stata fatta dalla regione Sardegna sotto il governatorato Soru, ma poi è stata annullata insieme ad altre disposizioni di tutela ambientale dal presidente Cappellacci. Per puro dovere di cronaca, dico anche che Soru era espressione del Partito Democratico, mentre Cappellacci di Forza Italia nella campagna elettorale era stato fortemente spinto dall'allora premier Silvio Berlusconi. Da febbraio del 2014 in Sardegna governa Francesco Pigliaru del Partito Democratico e vedremo se continuerà questo tira e molla a seconda di quali poteri forti stanno alle spalle dei politici. Il secondo punto, fare una moratoria di tutte le edificazioni sulla fascia costiera fino all'approvazione dei nuovi piani paesaggistici, che peraltro dovrebbero essere già stati fatti ed essere anche attivi. La sfida è dunque, conclude Gaetano Benedetto, quella di invertire la tendenza alla cementificazione. È una sfida che si può vincere solo se si capisce che cosa c'è in gioco, cosa rischiamo che vada perduto. Il dossier del WWF vuole ottenere anche questo, cioè costruire la consapevolezza in chiunque lo legga. Quest'opera di difesa delle coste il WWF la porta avanti non da oggi, ma da 20 anni, nella speranza di creare un confronto e un dialogo tra le parti. Io non voglio certo ripercorrere tutto il documento che è molto lungo e articolato, però alcune informazioni possono essere, secondo me, estrapolate. Apprendiamo così che il Mediterraneo è, secondo gli studi condotti dal WWF, un'area di interesse straordinario, un pochino come l'Amazzonia oppure il cuore verde del Congo. Infatti ci sono 25.000 specie vegetali, circa l'8% della flora dell'intero pianeta. L'80% delle specie vegetali europee è nel Mediterraneo. Il 48% dei rettili sono endemici, cioè vivono solo in questa zona. Lo stesso vale per il 64% degli anfibi e per altre 250 specie ittiche d'acqua dolce e per circa un terzo dei mammiferi. Se poi passiamo alla parte strettamente marina, le cose si fanno ancora più interessanti perché scopriamo che qui ci sono specie davvero uniche al mondo o quantomeno molto, molto rare. Lo afferma il Census of Marine Life, che ci fa sapere che il Mediterraneo ospita specie che non ti aspetteresti di trovare, come invertebrati o predatori che chiunque pensa possano abitare solo nelle regioni tropicali. Per esempio delfini, globicefali, orche, squali bianchi, mobule, che sono le mante mediterranee, o le barriere coralline. Nel Mediterraneo vive uno dei mammiferi più rari al mondo, la foca monaca. È straordinario pensare che quest'area, che rappresenta meno dell'1%, precisamente lo 0,8% del territorio terrestre, vede vivere ben 17.000 specie marine, senza contare quelle che vivono nelle profondità appunto del mare, che sono troppo lontane per poter essere analizzate. La ACOBAM è un'associazione che si occupa della conservazione dei cetacei. IUCN invece è l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Si sono messi insieme e hanno redatto un rapporto secondo il quale sono numerose le specie di cetacei regolarmente presenti in Mediterraneo, tra i quali c'è anche una popolazione di balenottera comune. Altre specie sono più rare, ma caratterizzano il bacino, come le orche del mare di Alboran, che si trova tra il Marocco e la Spagna, oppure il delfino comune, che è una, nonostante il nome comune, è una specie costiera rara, molto rara, nel bacino del Mediterraneo. E poi ci sono le barriere coralline in zona eufotica. Eufotico significa che sono zone in cui arriva abbastanza luce da permettere la fotosintesi. Però queste barriere coralline si trovano anche in acque più profonde, come per esempio al sud di Santa Maria di Leuca, lungo i fondali pugliesi e in quelli delle Cinque Terre. Possiamo chiudere con la notazione riguardante il tonno rosso. Il Mediterraneo è una delle aree di riproduzione, di reclutamento e di pesca, la pesca legale e spesso purtroppo anche la pesca illegale di questo animale. La carne del tonno rosso è tra quelle con il maggior valore commerciale e la sua produzione è in grado di influenzare i maggiori mercati ittici del mondo, vale a dire, oltre all'Europa, il Giappone e gli Stati Uniti. Sembra abbastanza chiaro che siamo di fronte ad una meraviglia della natura. Attaccare e rovinare questo patrimonio è un delitto che coinvolge non solo questioni di bellezza paesaggistica, ma anche di sopravvivenza delle specie, di biodiversità e, infine, ma non certo di minore importanza, anche questioni economiche. Il prossimo passo sarà quello di capire quante case, quante strade, quante persone occupano le nostre coste e che conseguenza tutto questo può avere.
Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua, e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé, molto, molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e la mare. Verde spettacolo in corso da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.
Un omaggio al grandissimo Paolo Conte con questa Alle prese con una verde milonga. Nel testo viene citato il musicista argentino Atahualpa Yupanqui, ultimo grande interprete della milonga, una danza della pampa argentina, che spero Gustavo Claros confermi da argentino. Torniamo alle nostre coste e ai suoi problemi, ai loro problemi. Avendo il nostro paese qualcosa come 7500 chilometri di coste, è abbastanza normale che una grande quantità di attività si sviluppi lungo esse. Il valore diventa addirittura 8300 chilometri se si comprendono quelle artificiali, dati ISPRA 2012 alla mano. Per avere una visione completa dell'ambiente costiero, oltre agli aspetti ambientali, bisogna aggiungere il fattore antropico, cioè quello prodotto dall'uomo. Un fattore che raramente porta a dei miglioramenti. Da sempre le coste hanno offerto un posto ideale per l'urbanizzazione e lo sviluppo di tutte le attività connesse. In Italia si stima che il 30% della popolazione, quindi circa 20 milioni di italiani, sia concentrata in città e paesi costieri. Che l'impatto non sia stato leggero è dimostrato dalla ricerca ISPRA del 2012, secondo cui il 10% delle nostre coste sono artificiali. vuol dire che esse sono costituite da infrastrutture pesanti come porti, strutture edilizie commerciali e industriali e sono purtroppo in continuo aumento. Torniamo ancora e sempre al solito punto: può l'interesse economico e di lavoro incidere in maniera così pesante su quelli che vengono definiti i servizi ecosistemici? Ora, gli ecosistemi non sono altro che le comunità di organismi viventi che interagiscono tra loro e, facendo questo, consentono anche a noi, umani, di vivere più o meno come dei parassiti sulle loro spalle. Parliamo di supporto alla vita, come la formazione di suolo, l'approvvigionamento di cibo. E poi c'è una funzione fondamentale che riguarda le regolazioni, prime tra tutte, in questo periodo, la regolazione della temperatura e quella del clima. La stessa Agenzia Ambientale Europea, la EEA, ha recentemente confermato che tutta la fascia costiera europea è interessata a fenomeni di degrado, quindi perdita di habitat, erosione delle coste, invasioni di specie aliene, che non significa che vengono da Marte, ma da altre regioni del globo, come per esempio quelle tropicali. È mai possibile che il nostro paese se ne stia zitto a guardare tutto questo scempio? In realtà quello che l'Italia sta facendo o sta cercando di fare, sempre su indicazione dell'Unione Europea, è di predisporre la cosiddetta strategia nazionale per la gestione integrata della fascia costiera. L'obiettivo di questa iniziativa è, l'obiettivo più importante, è quello di stabilire chi deve prendere le decisioni nella gestione di questi territori. Abbiamo visto prima che si tratta di uno dei problemi gravi sottolineati sia dall'ISPRA che dal WWF. E proprio il WWF comunica nel suo dossier che i fattori che concorrono alla devastazione dei litorali si possono riassumere in quattro grandi temi. Il primo è quello dell'erosione costiera. Su questo influiscono certamente eventi naturali contro i quali non c'è molto da fare. Ma poi l'uomo ci ha messo il suo zampino, o forse sarebbe meglio dire il suo zampone. Così la manomissione dei fiumi ha contribuito a ridurre il trasporto di materiale solido verso le spiagge. Queste hanno subito un arretramento importante con la riduzione delle dune, elemento fondamentale non solo paesaggisticamente, tanto da rientrare nella direttiva europea che si chiama Habitat e che prevede espressamente la loro tutela, cioè la tutela delle dune. L'ISPRA comunica che nella seconda metà del secolo scorso, quindi dal 1950 al 2000, quasi la metà delle coste ha subito modifiche superiori ai 25 metri, coinvolgendo quasi 1200 chilometri di coste. Significa che sono arretrate e quindi che abbiamo perso una porzione del nostro suolo. Anche negli anni successivi, in questo millennio, questo fenomeno è continuato. La conseguenza sono seri danni economici, con la perdita di arenili e di terreni, ma anche gravi pericoli per abitazioni, porti e infrastrutture. Le regioni più colpite da questo fenomeno sembrano essere la Sicilia, l'Emilia-Romagna e la Calabria, mentre invece in una controtendenza molto molto leggera sono la Basilicata, l'Abruzzo e la Liguria. Questi dati sono forniti dal Ministero dell'Ambiente. Il secondo tema è il consumo di suolo. Di questo vi ho già dato conto con il documento dell'ISPRA prima, tuttavia qualche ulteriore informazione importante posso anche aggiungerla. Detto del 30% della popolazione che vive sulle coste, aggiungo che i comuni interessati occupano il 13% del territorio nazionale. Questa urbanizzazione dei litorali si porta dietro un aumento enorme di impermeabilizzazione del suolo, che nei primi 10 chilometri dalla costa ha registrato un valore molto più alto rispetto alle zone interne. Forse è superfluo aggiungere che i porti giocano un ruolo determinante in queste cifre, dal momento che occupano soltanto loro 300 chilometri di territorio. Legato alla massiccia urbanizzazione, sempre secondo il WWF, ecco il progressivo aumento del rischio legato a fenomeni naturali, quindi tempeste, inondazioni, erosioni. Quello che viene fatto è di creare altre barriere artificiali come pannelli, gabbionate metalliche, eccetera, che nella maggior parte dei casi si rivelano inefficaci se non addirittura controproducenti. In seconda battuta si provvede a realizzare opere di messa in sicurezza che nella grande maggioranza dei casi prevedono altre colate di cemento, dunque altra impermeabilizzazione, innescando un processo a catena. Il terzo tema che il WWF affronta è quello dell'inquinamento. Qui non ci dobbiamo inventare niente. Sappiamo bene, io ho fatto una puntata al riguardo qui a Radio Cooperativa, che la situazione italiana degli impianti di depurazione è drammatica. un anno fa circa l'allora sottosegretario Erasmo D'Angelis del governo Letta dichiarava, aperte le virgolette, «L'Italia è un paese che convive con un grave deficit infrastrutturale nel settore degli acquedotti e della depurazione. In un terzo del nostro paese mancano le fognature e depurazione e in particolare al sud l'acqua arriva anche a turni dopo giorni, condizioni inaccettabili da paesi in via di sviluppo. L'inquinamento del 40% di fiumi e laghi produce emergenze e presto produrrà anche sanzioni europee che saranno un vero salasso per lo Stato e le regioni, pari a 700 milioni all'anno e al taglio di alcuni fondi europei fino a che non si arriverà alla conquista della depurazione». Chiuse le virgolette. Questo diceva un anno fa Erasmo D'Angelis, sottosegretario del governo Letta. E non è certo difficile capire dove la maggior parte delle schifezze non depurate vadano a finire. L'inquinamento delle aree costiere e delle acque marine non solo provoca una perdita irreparabile in termini di biodiversità di ambiente, ma impedisce anche l'uso di queste zone per scopi, come possiamo dire, sociali ed economici, come per esempio nel caso delle aree in cui viene stabilito il divieto di balneazione. Il quarto e ultimo aspetto è quello del turismo. Qui ci affidiamo ad un centro francese che ha un sito molto interessante, si chiama planbleu.org, e si occupa delle attività inerenti ai mari e il Mediterraneo in particolare. Da questo sito apprendiamo che il numero di turisti che hanno soggiornato sulle coste mediterranee è passato dai 135 milioni del 1990 ai quasi 300 del 2007 e sono previsti 312 milioni nel 2020. Ora, che il turismo sia un fattore di rischio per le coste può sembrare abbastanza curioso. Tuttavia il Ministero per l'Ambiente italiano non la pensava affatto così quando nel 2009 pubblicava una tabella riassuntiva dei fattori impattanti per le aree costiere. Adesso vi farò qualche esempio, però trovate nel dossier del WWF, se siete interessati, tutto quanto l'elenco. Allora, cominciamo da questa attività, frequentazione delle spiagge, picnic, qui dentro ci finiscono anche l'escursionismo e il cicloturismo. Gli impatti ambientali provocati sono immondizie, scarichi fognari, calpestie e rottura delle piante, disturbo dovuto alla presenza, rumore. Altra attività, la pesca sportiva e la raccolta di molluschi. Gli impatti sono sovrasfruttamento delle specie più ambite. Altra attività, sport nautici a motore. Gli impatti sono l'effetto meccanico dell'elica in acqua, perdite di carburante in mare, rumore. Altra attività, acquisto di souvenir. Gli impatti sono raccolta di coralli e di conchiglie. Ora, è chiaro che a tutto questo si pone un freno, molto semplicemente, con il buon senso e la buona educazione dei turisti. Un turismo responsabile è in grado di ridurre al minimo questi aspetti negativi della vacanza. Però c'è dell'altro. Per ospitare così tante persone, in cerca di un periodo di svago e di riposo, sono necessarie infrastrutture, la cui realizzazione comporta inevitabilmente consumo di suolo, cementificazione, inquinamento. Si va, sempre secondo il documento del Ministero, dai sentieri e percorsi attrezzati ai porticcioli per diportismo, dalla creazione di parchi e aree per il tempo libero all'aumento di produzione di energia, dalla gestione dei rifiuti, che sappiamo non essere un fiore all'occhiello di questo paese, all'aumento dell'approvvigionamento di acqua. E poi ci sono le costruzioni, gli insediamenti residenziali che comportano un'urbanizzazione del territorio, disboscamento, diradazione della vegetazione, rettifiche fluviali, estrazione e uso di materiali da costruzione come la ghiaia, la sabbia, il terriccio, il legno e così via. Il dossier del WWF, di cui ripeto il titolo, Cemento Cost to Cost, 25 anni di natura cancellata dalle coste italiane, è ancora molto lungo e analizza anche situazioni particolari. Chi fosse interessato a leggere anche il resto lo trova nel sito del WWF nazionale oppure digitando in un qualunque motore di ricerca Cemento Cost to Cost. Come già detto, il primo passo è quello di stabilire le competenze in modo chiaro, di modo che ci sia subito la possibilità di intervenire o, se è il caso, di individuare i responsabili di eventuali malefatte. È anche vero che nel territorio esistono moltissime associazioni locali, noi anche nel Veneto ne sappiamo qualcosa con tutte le grandi opere che sono in corso, e queste associazioni locali sono in grado di documentare puntualmente quello che succede nel territorio dove operano. Il WWF cosa ha fatto? Ha raccolto e sta ancora raccogliendo tutte le segnalazioni che arrivano da queste associazioni e moltissime provengono da territori costieri. I 312 impatti rilevati lungo le coste riguardano 189 comuni. Ma le schede contengono spesso non soltanto l'analisi o l'accusa, ma contengono anche le proposte per ovviare alla situazione oppure dei progetti per riqualificare l'area. L'ho già detto, ma credo meriti di essere ripetuto, la maggior parte degli impatti ambientali lungo le coste riguardano aree protette nazionali o regionali, ovviamente perché sono le più belle delle varie zone. Da questo censimento fatto dal WWF emerge un patrimonio importante di idee per il nostro Paese che andrà a costituire un nuovo documento, sempre del WWF, che uscirà ad ottobre e si chiamerà Riutilizziamo l'Italia. Ora, noi lo aspettiamo con estrema impazienza perché siamo molto più interessanti alle cure che all'analisi della distruzione e speriamo che i nostri politici la pensino allo stesso modo.
Far too revealing. Why must it be like this? A love without feeling. Something wrong with you, and I see it in your eyes. Believe me when I say it's gonna be okay.
Told you from the start, I won't be demanding.
I won't be demanding.
If you have a change of heart, I'll be understanding.
I'll be understanding.
When love becomes a broken heart and dreams begin to die, believe me when I say
we'll work it out. Somewhere
I'll never try to hold you back. I wouldn't try controlling you. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you. And if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye. We've lost that loving touch we used to feel so much. I try to hide the truth that's in my eyes.
A love without feeling.
But when I feel we're not in love, I know I'm losing you.
Believe me when I say we'll work it out somewhere.
I'll never try to hold you back. I wouldn't try controlling you. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you.
And if there's something
that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye.
It's what you want. It's what I want.
I want what's best for you.
to say goodbye. I'll never try to hold you back. I wouldn't try controlling you. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you. And if there's something else that you're looking for, it's hard to say goodbye.
Hey, when I say don't walk away, no, 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 no. Ooh,
questa è una canzone d'amore che più d'amore non può essere. It's Hard to Say Goodbye, cantata da Paul Anka e Céline Dion. Questo pezzo è stato scritto da Laura Branigan, una bravissima cantante statunitense che tra l'altro ha interpretato la versione in lingua inglese di Gloria, non so se vi ricordate, quella di Umberto Tozzi, vendendone però 2 milioni di copie. It's Hard to Say Goodbye vuol dire che è dura dirsi addio, ma a volte ci tocca, come adesso, che il tempo a nostra disposizione è finito e quindi anche noi dobbiamo salutarci. Termina dunque la puntata di Non ci credo di questo 30 agosto. Andranno adesso in onda la replica di Sabato Ospitale di Ogni Cosa Illuminata di questa settimana. Alle 8:10 ci sarà Alberto con Celentaneide, poi arriverà Francesca con la sua Piccole Storie in Musica, Canzoni e Ciacoe tra Amici. Restate dunque sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica domani, poco prima delle 5, e sarà nel podcast della radio, nel sito radiocooperativa.org, quanto prima. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta, sarà settembre inoltrato. Vi do anche un altro appuntamento per l'altra trasmissione che conduco con Silvia e Adriano, tra 2 lunedì, l'8 settembre, una data importante, storica, alle 22:30, per una nuova puntata di Infinitamente Blues, con musiche, racconti, aneddoti, curiosità sul mondo della musica, blues, rock e jazz. 8 settembre, 22:30, vi aspetto a Infinitamente Blues. E adesso torniamo al jazz che, come di consueto, chiude questa trasmissione. Oggi ci affidiamo ad uno che ha fatto dello smooth jazz il suo marchio, anche se qualche critico non accetta questa appartenenza per la grinta che i suoi pezzi mostrano. Comunque ascoltate e giudicate da soli, a me sembra pienamente smooth. Mi riferisco al sassofonista e compositore statunitense Bonnie James, che sentiamo in chiusura con questa versione di City of Light, che è un brano di Tim Kermon, che ha scritto e prodotto musiche indimenticabili per una quantità di artisti impressionante, tra i quali alcuni miti del blues come B.B. King, Eric Clapton, ma anche Carlos Santana, Paul McCartney, Stevie Wonder, Bob Dylan e chi più ne ha più ne metta. Ascoltiamola dunque questa dolce melodia della Città della Luci, Bonnie James in City of Light. Da Mario il solito affettuoso saluto.